Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo c'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore. Questo brano, no, del Vangelo di Luca fa parte del racconto della presentazione del bambino al Tempio. Ma se voi andate a rileggere questo brano, noterete alcune cose molto strane. È come se l'Evangelista avesse potuto contemplare l'evento con gli occhi della Scrittura, ma interpretando la stessa Scrittura a partire dall'evento. Cosa voglio dire? Allora, per la legge il bambino doveva essere, come viene citato, no? Il primogenito deve essere riscattato. Luca si riferisce a questa legge, ma non la cita così. Cita dicendo che ogni maschio sarà sacro al Signore. Perché questo cambio? Quel bambino non ha bisogno di essere riscattato. È lui il riscatto. Quel bambino non ha bisogno di essere consacrato. È lui il consacrato. Allora, quella che era la legge per la quale i suoi genitori l'hanno portato al Tempio, l'Evangelista la reinterpreta perché ha contemplato il mistero della presentazione di Gesù al Tempio. È lui che dà consacrato, dà riscatto, è lui che otterrà la liberazione, la redenzione di Israele. Altro fatto, non c'è scritto da nessuna parte che i genitori devono andare al Tempio per purificarsi, riguardava solo la mamma. E così altri particolari. Quello che secondo me esalta, viene messo proprio in risalto, esaltandolo in questo racconto, è che la vicenda di quel bambino è inserita in una lunga attesa che viene espressa dai due anziani, Simeone e Anna. Viene proprio specificato a 84 anni, non lasciava il tempio. Allora, sono i giusti di Israele che attendono la redenzione di Gerusalemme e scorgono in questo bambino l'inizio, come dire, l'attuazione di quella che è sempre stata la promessa di Dio. L'evento è narrato all'interno di una esultanza particolare. Ciò che definisce la straordinarietà di quell'evento, che o chi è strano avrebbero semplicemente visto una coppia di genitori, porta il bambino, osservano la legge e tornano a casa, punto. L'esultanza con la quale invece viene descritto denota la straordinarietà dell'evento. Non solo, ma è come messo a simbolo che quel bambino sarà l'esultanza dei cuori, perché in quel bambino si realizza la promessa di Dio non solo al suo popolo, ma a tutta l'umanità. La conseguenza è questa. La straordinarietà dell'evento, percepito dentro questa esultanza, dura poco. Poi riprende la vita normale. Quando viene detto tornano a casa, tornano da famiglia normale, in un paese, in un piccolo paese, e la, diciamo, la cronaca è la cronaca di qualsiasi famiglia, di qualsiasi bambino. Dentro questa ordinarietà, quindi, non si vede più niente di straordinario, tutto si svolge nella quotidianità, no? L'evangelista, il narratore, aggiunge però un particolare. Quello, cioè quella, l'ordinarietà della vita quotidiana, è il nascondimento di un mistero che si sta preparando. Il bambino, no, che cresce, è in, diciamo così, è come se l'evangelista dicesse: aspettatevi che tra un po', quindi quando lui sarà grande, quello che è stato presagito in quel momento verrà espresso, rivelato in tutto il suo splendore. Quello splendore, però, non ha nulla della gloria di questo mondo. E una delle antifone, diciamo delle lodi, ma anche in altri testi della liturgia del Natale, si dice: è nato il bambino, si dice, Dio il forte. Perdonate, dov'è che vedete la forza in un bambino? Dove? Allora, la liturgia è come se affina gli sguardi a intuire che in quel bambino si svolge il mistero di Dio, è il mistero della salvezza. Quella salvezza che è forte perché è reale, Dio farà la salvezza, non avverrà secondo come gli uomini si aspettano, non avverrà nel registro della potenza, del potere, ma avverrà nella debolezza che il bambino rappresenta. All'inizio la debolezza è presentata dal fatto che è un bambino, alla fine dal fatto che è sconfitto, è sulla croce. Questa debolezza di Dio è la cifra di comprensione, di intelligenza del mistero di Dio. Deduzione. L'amore si può vivere sotto un registro di potenza? Ma a me? No. Allora, quello che l'umanità di Gesù rivela della grandezza dell'amore di Dio che si fa salvezza per noi è il movimento che accompagna i cuori nel vivere questo amore. Tutti desideriamo l'amore, ma difficilmente desideriamo la debolezza. Tutti vogliamo il fascino dell'amore, ma difficilmente la fatica dell'amore. Allora, l'annuncio è tipico della liturgia natalizia, no? Da un certo punto di vista affascina la, come dire, la semplicità, la bellezza, no? La, addirittura a volte una specie di idillio, no? Ma la realtà non è questa, cioè la realtà è drammatica. La realtà della manifestazione dell'amore di Dio sposa la debolezza, eppure come dirà San Paolo, la debolezza di Dio è più forte degli uomini, intendendo quando l'amore di Dio conquista un cuore, non c'è forza mondana che può soffocarlo. Allora, quando il cuore, per vivere l'amore, vuol sposare la potenza del mondo, perde l'amore. E quindi quello che era, diciamo, la sua eredità, quello che era il dono per lui, non lo gusta più. E non gustandolo più, resta, come dire, inglobato da quello che è il principe di questo mondo, che detiene il, come dire, il potere, no? Detiene il, neanche il comando, come si dice, è roba sua, detiene la proprietà di tutto quello che appartiene al mondo. Questo annuncio, no? Della gioia del Natale, l'annuncio evangelico della venuta del Messia, l'annuncio della pace che viene, come dire, offerta proprio ai cuori, non ha nulla di questo mondo, comporta sempre un elemento di scandalo. Ma non è lo scandalo per quelli di fuori, è lo scandalo per il nostro cuore. Quando noi siamo provati, alla fine, se noi non riconosciamo questa prospettiva, accuseremo Dio. Ma perché Dio ci fa così? Quell'accusa di Dio rivela quanto ancora apparteniamo a questo mondo. Allora l'invito è, come nella prima lettera di Giovanni, no? Non amate il mondo né le cose del mondo. Intende questo. Se volete che il cuore realizzi quel desiderio che porta, quell'anelito che lo abita, attendete all'amore di Dio per voi, che si manifesta nella debolezza di Dio. Noi lo diciamo oggi, l'abbiamo detto ieri, lo diremo domani, ma non siamo mai convinti. E penso che non bisogna neanche cercare di essere convinti, perché basta una nuova difficoltà che noi riprendiamo tutto da capo. Ma questo è provvidenziale, perché l'adesione all'amore resta sempre fresco, ogni giorno. Non è che ancora oggi, non può essere detto così un atteggiamento di amore, ma guarda che ancora oggi c'è questo, cioè è esultante l'amore. Solo se però sta in questa prospettiva della debolezza. Secondo me questi racconti, no, della nascita di Gesù, della presentazione al Tempio e di questo ritornare nella vita quotidiana, no, ordinaria di Nazareth, allude a questo. E la forza della nostra fede sta, se volete, un altro riferimento del Vangelo, pensate al Tabor, quando c'è la trasfigurazione, no? Noi immaginiamo di poter godere quello, ma quello dura una frazione di secondo. Il testo finisce e Gesù restò solo, vuol dire, tu vedi Gesù come lo vedevi prima di quella visione, e prima è un uomo come te, lo vedi nella sua ordinarietà. Ma è proprio in quell'ordinarietà che si deve custodire quella visione, il mistero di Dio. E che i vostri cuori siano accompagnati nella banalità più quotidiana dalla visione di questo mistero che riempie i cuori.